Le 8:36 minuti, aspettando il giorno delle locuste, tra 3 minuti, forse 4, non di più, con il professor Andrea Di Stefano che ha scelto personalmente per voi. Questa mattina un classico dei Blur come Girls and Boys. Le 8:39, quasi 40, conoscendolo avrebbe potuto scegliere Requiem di Brahms, invece ci ha sorpreso con questa selezione Girls and Boys, i Blur. Come mai questa e non ha scelto invece, che ne so, Country House, Beetlebum, Out of Time?
Beh, io non ho scelto nulla, anche perché...
Come non ha scelto?
Come dicevo,
sì.
Ma no, non
ha... A faccia finta che l'ha scelta!
Ma non li conosco, cioè, insomma, la pena che esiste sì, il gruppo.
Sì, ma esiste la fiction nella vita, l'autorappresentazione, a volte fasulla, ma efficace nel mostrarsi al mondo diversi da quello che è, ma sintonici con l'umore delle eh? No?
Sì, certo, ma bisogna essere in sintonia, perché
effettivamente non c'ha tutti i torti, eh? Lei ha qualche difficoltà ad essere in sintonia con il resto del corpo sociale, tanto che sta parlando in questo momento in diretta a Sky TG24 il governatore Attilio Fontana, che ha appena lanciato l'appello a alcune categorie di Lombardia. Ha detto: gli over 65, mi raccomando, restate a casa, restate a casa voi e gli esperti di economia e finanza.
Ah, ok, va bene. Okay. Io sono, infatti sono fermo qua.
No? Ok, quindi posso andare con la sigla e lì non si muove.
Assolutamente.
Va bene, vado, ok. E allora ci vorrebbe questa The Sicilian Clan, magari reinterpretata da Gran Coxon, per accogliere il Demon Almarn dei crack finanziari. Il professor Andrea Di Stefano anche oggi, ahimè, in remoto con noi per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Di nuovo buongiorno professor Di Stefano, e non so se ha colto che sul finale della rassegna stampa del Demone del Tardi le ho lanciato la palla, le ho messo lì un assist come Benasser nei momenti migliori. Preferisce Benasser o Barella?
No, Benasser, va bene.
Guardi che le serberanno eterno rancore i rappresentanti della Jihad nerazzurra locale con questa scelta, ma le lanciavo un assist perché c'eravamo fermati sulle colonne del Messaggero che oggi raccontava il crollo delle assunzioni, e allora ripartiamo da quei territori lì con l'ennesimo spettro di un'ondata incontrollata di licenziamenti che genera anche uno scontro molto acceso all'interno delle parti sociali tra il ministro Gualtieri e i tre segretari dei sindacati, che hanno minacciato lo sciopero generale se non verrà prolungato il blocco dei licenziamenti.
Sì, chi c'era racconta di un incontro, scontro molto teso, anche con urla che si sono sentite dalla sala riunioni al MEF, dove c'era l'incontro appunto tra il ministro Gualtieri e i leader di CGIL, CISL e UIL.
Che Landini è uno abituato a urlare perché fa i comizi, ma Gualtieri invece di solito è uno tranquillo, posato, quindi se ha urlato vuol dire che era proprio...
Sì, non so se abbia urlato direttamente Gualtieri, ma sicuramente i leader sindacali senza alcun dubbio, perché si oppongono strenuamente appunto al limite della minaccia di uno sciopero generale sulla questione, il nodo del blocco dei licenziamenti che diventa che sta diventando proprio in queste ore ancora più drammatico il dibattito per gli effetti dei nuovi blocchi e del nuovo rischio, se non di un lockdown generalizzato, comunque di queste misure definite coprifuoco, ma che sicuramente bloccano gran parte delle attività economiche. Ricordiamo di cosa stiamo parlando: fino alla fine dello stato di emergenza, che oggi è in scadenza al 31 di gennaio, c'è anche il blocco dei licenziamenti ipotizzato, anche se ancora non totalmente confermato, e l'utilizzo della cassa integrazione, anche se nel corso dei mesi il governo ha messo un po' di correttivi rispetto a questo utilizzo un po' troppo massiccio della cassa, imponendo a seconda dei settori industriali, dei settori economici, un contributo da parte delle imprese. Ora il nodo diventa cosa fare nei prossimi mesi, perché il timore è di un'ondata di licenziamenti, soprattutto in quei comparti, non tanto nell'industria, che come abbiamo visto ad oggi e anche negli ultimissimi dati ha confermato una certa vitalità e un recupero anche della produzione industriale, quanto nel comparto dei servizi questa volta, che tra l'altro tradizionalmente non è un comparto con una grossa sindacalizzazione, ma tant'è, i sindacati questa volta si fanno interpreti veramente di un problema generalizzato, e quindi in prospettiva chiedono che questo blocco dei licenziamenti e l'utilizzo della cassa Covid venga prolungato. Il governo, e questa è la novità forse di cui nessuno ancora parla, sta già preparando un possibile rinvio dello stato d'emergenza, dello stato d'emergenza alla fine di aprile, e quindi in questo senso potrebbe esserci il prolungamento appunto del blocco dei licenziamenti e conseguentemente anche della cassa Covid. Questo ha delle conseguenze pesanti sui conti pubblici, perché andrà, in questa eventualità si andrebbe a intaccare, questo credo sia stato il motivo del braccio di ferro con Gualtieri, quella dotazione, quel fondo per la riforma fiscale da 8 miliardi che a questo punto scomparirebbe per poter finanziare la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti prolungato di altri 4-5 mesi. Fra l'altro blocco che, come raccontavi tu, comunque non ha impedito e non impedisce che ci siano effetti già gravi sul fronte occupazionale per tutti quei lavoratori che non hanno i contratti di assunzione a tempo indeterminato, perché i numeri dell'osservatorio sulla precarietà dell'INPS, sul precariato, evidenziano appunto una perdita teorica, ecco, bisogna dirlo, che è una proiezione teorica su base annua, non è un dato già vero, ma il rischio che vengano a mancare 800.000 posti di lavoro se appunto il trend dovesse essere lo stesso di quello registrato fino al mese di luglio.
Sì, infatti ne parlavamo proprio anche in rassegna stampa degli effetti soprattutto sui lavoratori precari. Questa mattina vedevo anche l'allarme lanciato da Visco che sì, sul rischio che cadano e crollino anche degli istituti di credito sotto i colpi degli effetti generati dalla pandemia. È un rischio reale?
È un rischio che potrebbe essere reale perché ovviamente tutti si aspettano che ci possa essere un boom dei cosiddetti crediti non performanti o comunque delle sofferenze sul sistema. Questo era già stato previsto, scontato e in parte anche già ipotizzato dalla stessa BCE. Visco su questo è stato molto chiaro e ha chiesto agli istituti di spingere sugli accantonamenti, ma rispetto alla crisi, a mio parere, rispetto alla crisi del 2008-2009, cioè alla crisi finanziaria, è ipotizzabile che le difficoltà del sistema del credito in tutta Europa possano avere un'impronta e un'attività, una gestione molto diversa da quella del passato. Cioè, se nel passato la crisi è stata selvaggia ed è stata anche non gestita dalle autorità europee in assenza di una bad bank complessiva e quindi della possibilità di gestire in modo generalizzato il problema degli NPL, questa volta essendo una crisi che poi, come vedremo dai numeri, che è molto pesante per tutta l'Europa, io credo che non sarà più utilizzato lo strumento, diciamo, del default selettivo o comunque della mancanza di strumenti pubblici per il sostegno degli istituti di credito se comprovata la crisi legata per esempio appunto al fallimento di imprese, e stiamo parlando di comparti economici importanti in un contesto come quello europeo, cioè quelli sempre del terzo, del cosiddetto comparto dei servizi, che però vuol dire turismo, vuol dire ristorazione collettiva, vuol dire tutti i servizi connessi appunto al cosiddetto segmento che viene chiamato Horeca, dove per Horeca si intende tutto quello fuori casa, insomma, dove non c'è solo il turismo, ci sono anche le compagnie aeree, i settori appunto sono grossi, sappiamo che valevano prima della crisi oltre il 10%, l'11% del PIL europeo, e quindi di fronte a un'eventuale crisi di queste imprese che potrebbe riversarsi sulle banche, credo che questa volta sia BCE sia Commissione non potranno stare alla finestra.
Si diceva, lo accennava poco fa, degli effetti economici della pandemia non solo in Italia ma per tutta Europa, e ci sono dei numeri a certificarlo, e sono numeri, come dire, quelli in campo economico che sono un filo più precisi e meno interpretabili della pioggia dei numeri che invece quotidianamente vengono riversati proprio a proposito dello sviluppo pandemico. Che cosa dicono questi numeri?
Sì, sono numeri sicuramente più precisi perché qui si fa i conti con proiezioni macroeconomiche, in particolare li ha fatti il Fondo Monetario Internazionale, e mi sembra che siano estremamente interessanti. La stima è sostanzialmente che la crisi Covid, la pandemia costerà al PIL dell'Unione Europea qualcosa come 3.000 miliardi di dollari. Non è il costo di oggi, bisogna dirlo, e questo è l'elemento di interesse, ma il costo appunto preventivato alla fine, ipotizzando la fine della pandemia, secondo il Fondo Monetario Internazionale, nonostante il rimbalzo che è già stato stimato del 4,7% nel 2021, dopo un crollo del 7% nel 2020, alla fine del prossimo anno, cioè alla fine del 2021, il PIL dovrebbe di tutto il continente dovrebbe essere più basso del 6,3% rispetto alla fase inizio della pandemia. Questo significa appunto 3.000 miliardi in meno, e 3.000 miliardi è, per dare un termine di paragone, concreto, è un po' il PIL di tutta la Germania, ecco, perché noi facciamo 1800 miliardi, la Germania è un po' più del doppio di noi, e quindi è un po' come dire che si cancella il PIL dell'intera Germania, che è la prima economia europea, e per contrastare la recessione il Fondo Monetario Internazionale continua ad avere una posizione, diciamo, molto diversa dal passato, chiedendo sostanzialmente ai governi di fare il possibile e anche l'impossibile, perché per quanto riguarda le stime sono 54 milioni i posti di lavoro che finora hanno ricevuto una forma di sostegno, ma le stime appunto del Fondo Monetario Internazionale sono che si possa avere un boom di disoccupazione almeno fino alla fine del 21 e forse anche nel 22, e un ritorno a una situazione economica paragonabile a quella pre-crisi solo nel 2023. Questo è sono le analisi appunto del Fondo Monetario Internazionale. Circa l'8% delle imprese europee, questo per collegare a quello che si diceva prima dell'effetto sulle banche, qual è la stima? Che circa l'8% delle imprese europee, sta parlando di 3 milioni di aziende, diventerà insolvente nel 2020, anche se erano sane prima dell'avvento della pandemia. Per tenere la galla servirebbe un'iniezione di capitale pari al 2% del PIL. Cosa significa tutto questo? Che il Fondo Monetario Internazionale, pur giudicando positivo l'intervento della BCE, che come sappiamo ha fatto un nuovo incremento dei quantitative easing pandemico con altri 500 miliardi di debito da comprare, oltre i 1.350 già in cantiere, il Fondo dice probabilmente non sarà sufficiente, probabilmente sarà indispensabile uno sforzo ulteriore da parte della Banca Centrale Europea, e noi aggiungiamo però che con la leva monetaria non si va lontano, lo dicevamo già la settimana scorsa, perché appunto finora dalla liquidità, stante anche la situazione che stiamo vivendo proprio in queste ore, in questi giorni, dall'enorme liquidità non si muove l'economia, ma c'è bisogno di altre scelte, di altre forme di intervento pubblico e di intervento monetario che non siano solo quelle della liquidità, perché in realtà in questo momento la liquidità sta espandendo i profitti degli operatori finanziari, di quelli che fanno trading sui mercati finanziari, come evidenziato dai bilanci delle principali banche europee.
Ci sono i numeri del PIL con segno negativo, poi ci sono i numeri del deficit dell'Eurozona che vanno verso i 1.000 miliardi.
Inevitabile anche qui, perché evidentemente gli interventi messi in campo e il fatto che si stia andando sostanzialmente verso delle scelte appunto di spesa pubblica a debito, il debito medio nell'Eurozona è cresciuto al 95,1% del PIL, e quindi si arriva ormai a un'esplosione che potrebbe portare a circa 1.000 miliardi. Bisogna dire che questa cifra in assoluto è grande, ma non così grande rispetto alle dimensioni dell'Eurozona, perché stiamo sempre parlando di un deficit che si è portato all'11,6% dal meno 2,5% del primo trimestre, quindi un'esplosione senza dubbio, ma questa esplosione è un'esplosione giustificata dalle difficoltà e dalle spese connesse al Covid, e da questo punto di vista questo dimostra ancora di più quanto sia necessario non avere esclusivamente strategia debito, ma appunto fare interventi strutturali che possano permettere di ragionare a medio lungo termine e trasformare la spesa, che oggi è un tampone, è una spesa, come dire, per arginare gli effetti più violenti della crisi, trasformare questa spesa in investimenti per muovere il sistema economico e per creare le condizioni per una ripresa che possa poi permettere anche di ridurre i deficit pubblici.
E una precisazione, professore, quando dice la spesa è un tampone, trattasi di battuta o di involontaria metafora?
Di involontaria metafora.
Involontaria metafora. Va bene, va bene. Abbiamo ancora 1:28 e allora proseguiamo con la scaletta. Pelé compie 80 anni. Edson Arantes do Nascimento. In arte Pelé, più forte lui o più forte Maradona?
Oh Madonna,
ne dica uno.
Forse più forte Pelé.
È il suo compleanno, per cui è giusto, cioè anche se non lo pensa.
No, 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 lo penso davvero.
Ah, lo pensa? Perfetto, allora lo dica senza paura, cioè bisogna prendere posizione nella vita ogni tanto.
Simpatico.
Tra l'altro lei è uno che, come dire, non ha mai mancato nel prendere posizione, e quindi possiamo anche dire, questa mattina lo faccio dire a lei che è un po' più autorevole di me, vergogna a Emma che ha escluso Roccuzzo.
Va bene, ma chi è Emma, scusa?
Emma Marrone, giudice di X Factor.
Scusa
Roccuzzo, che è timido, okay. Sfigato, e quindi per quello che non l'aveva, però cantava da Dio, non va bene.
Non va bene, no. Questo dice, ma Gianmarco Bacchi, mi adeguo, non capisco ma mi adeguo, come si diceva una volta.
Come diceva il saggio. Senta prof, stiamo andando in pubblicità, torniamo tra poco poi con la seconda parte del Giorno delle Locuste e una scaletta ancora densa di cose da raccontare, e poi ripartiremo da un boom che non è necessariamente un boom di quelli che fanno gridare al miracolo, perché di fronte alla crisi, di fronte alle preoccupazioni, sta aumentando il tasso di risparmio delle famiglie, il che vuol dire, come dire, che invece di far circolare le disponibilità sul mercato, invece di fare investimenti, le persone si rifugiano nel grande salvadanaio, preoccupate per i tempi che verranno. Vediamo che cosa significa tutto questo, lo vediamo tra poco quando comincerà la seconda parte del Giorno delle Locuste. Non se ne vada.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Tre minuti dopo le nove, l'abbiamo detto che il professor Di Stefano è uomo che sa prendere una posizione, ma anche uomo che da vecchio democristiano non vuole scontentare nessuno, e quindi se ha scelto i Blur in apertura di prima parte, non poteva che scegliere gli Oasis in apertura di seconda parte, come siamo anni 90 questa mattina. Lei gli anni 90 li ricorda soprattutto forse solo per la bolla della high-tech in borsa?
Credo di sì.
Credo di sì. In dubbio.
Perché Blur e Oasis? Perché c'era la storia dei fratelli?
In che senso? Perché i Blur e gli Oasis?
Qual era? Perché
dovuto... I fratelli erano i fratelli Cervi, la Resistenza.
No, chiedevo perché.
Perché?
Bisognava fare una compensazione tra Blur e Oasis.
Perché? Per quella storia dei fratelli.
Ah, ecco.
Ma quale storia dei fratelli? Perché all'epoca c'era la rivalità, chi stava con i Blur, chi stava con gli Oasis. Che non erano fratelli tra di loro, i Blur e gli Oasis.
Ma no, mi ricordo che c'erano i due cantanti che stavano in due gruppi diversi.
Non erano due cantanti che stavano in due gruppi diversi. Erano i fratelli Gallagher, gli Oasis.
Bravo.
Liam che cantava, Noel invece che componeva e suonava la chitarra, ed erano litigarelli.
Ah, ecco, beh, non ero così distante.
No, non era distante. C'è andato...
Ma farmi sembrare sempre fuori.
Ma no, ha fatto tutto da solo stavolta, non le ho neanche buttate.
No, io ti ho chiesto la cosa dei fratelli, ti ho detto cosa c'entrano i fratelli. Qualcosa c'entrava.
Sì, qualcosa indubbiamente c'entravano. Vabbè, lasciamoli lì i fratelli, anche se i fratelli fanno parte di quelle famiglie che in questo momento hanno una particolare propensione al risparmio.
Sì, ci sono due numeri che io adesso proporrei paralleli, che spiegano anche perché il Covid ha un certo effetto sui paesi ricchi e molto diverso sui paesi poveri. Allora, vediamo i numeri sul tasso di risparmio delle famiglie nella zona euro. Nel secondo trimestre del 2020, questi sono dati ufficiali di Eurostat e di Banca Centrale Europea, il tasso di risparmio delle famiglie è balzato al 24,6%. Per dare un termine di paragone, stiamo parlando di una media di un tasso che era inferiore al 10 negli anni normali, e appunto siamo balzati al 24, come dire che quasi un quarto del reddito delle famiglie viene destinato al risparmio, cioè non viene speso, in crescita anche rispetto al trimestre precedente, quando era già balzato al 16,6%. Sia il dato assoluto che la crescita sono un record nella serie storica che è stata realizzata dalla BCE, che parte nel 1999, cioè subito prima dell'avvento dell'euro. L'aumento del tasso di risparmio è spiegato dal crollo dei consumi, meno 12,6%, e molto meno dal reddito disponibile, perché finora il reddito disponibile lordo delle famiglie è sceso, sì, per effetto ovviamente della crisi, ma a livello globale nell'area euro solo del 3,3%. Questi i numeri dell'Europa, che dimostrano appunto come, nonostante la crisi, nonostante gli allarmi e le problematiche connesse all'occupazione, in questo momento si sta traducendo in un incremento, in un vero e proprio boom del risparmio. Un altro dato invece che viene dalla Credit Suisse dice: a livello mondiale il Covid è costato $1,392 a famiglia, e questo sembrerebbe in contrasto con quello che abbiamo appena letto relativamente al risparmio delle famiglie nella zona euro. Ma questo perché? Perché sostanzialmente sono proprio i più poveri, quelli più indifesi, quelli che hanno la propensione al risparmio più bassa, che hanno l'instabilità maggiore sul reddito, che vivono di economia informale, sono quelli che sono stati colpiti dal Covid, e quindi se possibile questa crisi non farà che amplificare queste distanze e queste dimensioni, appunto, come dicevamo già la scorsa settimana, di povertà assoluta di quelli che già sono più in difficoltà.
Intanto, con il ritorno dello smart working tornano anche le previsioni nere per il business residenziale.
Sì, previsioni nere sono state pubblicate proprio oggi, perché c'è stata una grande conferenza online, prevalentemente del settore, appunto, del cosiddetto commercial real estate, o comunque del real estate legato al mondo degli affari e non a quello delle residenze, e le previsioni sono ovviamente previsioni molto negative, e cioè che ci sia sostanzialmente una vera e propria caduta del 30% degli uffici. Questo sono le stime formulate da Coima, che per chi non lo sapesse è la società che fa capo o comunque che fa riferimento a Manfredi Catella e quindi a uno dei principali artefici di parte del rinnovamento e della costruzione di aree, di nuove aree di immobiliari a Milano e Roma. Questa riduzione dello spazio appunto dedicato agli uffici fino al 10-30% potrebbe creare una grossa difficoltà soprattutto nei comparti appunto real estate e quindi anche nell'esposizione bancaria di questo comparto. I paesi dove la crisi delle aree comuni all'interno delle aree diciamo d'ufficio potrebbe essere più forte sono proprio i paesi nordici, che sono gli stessi che hanno scelto in linea con gli Stati Uniti di trasformare in molti casi il ricorso allo smart working come strutturale, lo abbiamo detto più volte, realtà della Silicon Valley come Twitter ma anche come Facebook hanno già detto che almeno fino alla fine del 2021 e quindi quasi strutturalmente hanno adottato fisicamente il smart working per più dell'80% dei lavoratori appunto che sono loro dipendenti.
In controtendenza leggo adesso sulla home page della stampa che cita sempre Coima: il Covid non ha frenato la voglia di mattone degli italiani. Ma dalla prima della stampa le volevo citare anche un'altra notizia: Griu, il gatto vampiro che nessuno voleva adottare a causa dei suoi denti sporgenti. Pensi che lo chiamavano Dracula coi baffi. È una storia che arriva da Ekaterinburg in Russia ed è una storia finita per fortuna bene perché Griu è stato adottato. Vuole mandargli un bel miau?
Mandiamogli un super miau.
E che dobbiamo fare? Cioè, tanto, ormai
siamo costretti.
Preferisce un miau a Griu, il gatto vampiro, o un bau per spaventare il pil cinese che è ripreso a gran velocità?
Ma no, preferisco il miau, il miau, vampiro,
il miau.
Anche perché questa è definizione per i poveri gatti, non so se siamo.
Veramente. Come lo vogliamo definire invece il pil cinese, se Griu è il Dracula coi baffi?
Beh, sai, una volta si diceva la tigre, credo che più che mai, visto che siamo in capitolo felino, diciamo che la tigre cinese torna a ruggire, questo almeno sembra a leggere i dati, perché con una crescita nel terzo trimestre del 4,9%, il prodotto interno della Cina, il prodotto del PIL cinese, è tornato in positivo per il 2020, più 0,7 rispetto ai primi 9 mesi del 2019. Ricordiamo che nel primo trimestre, per effetto della pandemia, c'era stato un crollo del 6,8% che non era mai stato registrato negli ultimi 20 anni da Pechino. Nel secondo trimestre sempre effetto pandemia meno 3,2% e adesso invece c'è questa accelerazione già nel terzo trimestre che potrebbe permettere a Pechino di chiudere il saldo annuale e sarà uno dei pochi a livello mondiale con un piccolo segno positivo. Certo, come noto è un numero che per i cinesi è inconsuetamente inesistente, perché lo 0,7%, l'1% appunto sarebbe veramente pochissima cosa, ma l'unico paese o tra i pochissimi con un segno positivo. Che cosa ha permesso per ora alla Cina questa ripresa, oltre alla classica ripresa di importazione e esportazione? Un'accelerazione della produzione agricola industriale e soprattutto un'accelerazione dei consumi interni. Questa appunto la spiegazione che viene data dallo stesso Istituto di Statistica cinese, a conferma che anche le scelte che sono state prese dalla banca centrale cinese, di cui parlavamo la scorsa settimana, di iniezione di liquidità per quanto riguarda il contesto e l'economia molto dirigista del paese asiatico, sortiscono degli effetti positivi anche sull'andamento dell'economia attraverso la ripresa dei consumi interni, che come noto non sono sempre stati il fattore trainante per il paese, il grande paese asiatico.
Le 9:13 minuti è il momento delle passionacce, perché lei ogni tanto si ingrifa per la lira turca, vede la lira turca e va un po' in fissa, e oggi ci parla della lira turca ai minimi sul dollaro. Perché è importante che la lira turca sei in minimi.
Beh, allora, è importante innanzitutto per motivi geopolitici.
No, no, per capire.
E ovviamente noi sappiamo quanto dal punto di vista geopolitico Erdogan stia lavorando e giocando a tutto campo, non solo nell'area, diciamo, euroasiatica, come è noto, e quindi l'andamento dell'economia turca è un andamento che può creare problemi interni, può avere riflessi nell'area geografica e può avere riflessi anche a livello internazionale, perché lo ricordiamo, la Turchia è anche un hub di produzione per molti paesi europei, Italia compresa, e quindi dopo la crisi valutaria di 2 anni fa il meno 25% della lira turca nei confronti del dollaro nel 2020 è un dato molto preoccupante. Dovete immaginare che appunto se un'azienda produce in Turchia, acquista beni di prima materie prime sul mercato per trasformarli in Turchia e poi li deve esportare, con una inflazione, con una situazione così drammatica dal punto di vista del potere del cambio, questo può rendere impossibile la vendita di prodotti turchi sui mercati occidentali. Tant'è la banca centrale turca ha deciso in modo incredibile di ridurre i tassi di interesse nel giro di un anno, ha portato, pensate, il tasso di interesse sui finanziamenti dal 24 all'8,25%. La Turchia ha sempre avuto tassi di interesse altissimi perché ha sempre avuto un'inflazione da paese in guerra, quale per molti versi è sostanzialmente, e quindi aveva sempre avuto tassi di inflazione altissimi e conseguentemente tassi di interesse altissimi, e invece la banca centrale turca, sotto indicazioni dirette di Erdogan, ha deciso appunto di abbassare i tassi di interesse, ampliando la situazione, il crollo della moneta e anche peggiorando la bilancia dei pagamenti, che rimane in rosso per 20 miliardi di dollari nei primi 7 mesi del 2020.
Vedo che nel prossimo punto in scaletta c'è il compromesso al super ribasso sulla PAC. Io ho in mente la PEC, posta elettronica certificata, dicesi invece PAC?
No, dicesi politica agricola comunitaria. Stiamo parlando della voce ad oggi, prima del recovery fund, che continuiamo a dirlo, che per ora continua a essere rinviato perché non c'è accordo sul bilancio dell'Unione. Prima del recovery fund si tratta della voce di bilancio europeo più importante, che assorbe un terzo della spesa dell'Unione Europea. Doveva essere l'anno della grande riforma della politica agricola comunitaria, che avrebbe dovuto diventare anche con questo nomignolo farm to fork, cioè dall'agricoltore alla tavola, avrebbe dovuto essere improntata tutta la spesa per la politica agricola, che lo ricordo vale decine di miliardi di euro, ai principi del Green New Deal, e invece ancora una volta si è rimasti sulla linea precedente, non c'è nessun cambio di passo, anzi c'è un arretramento che sembra andare in netta controtendenza rispetto ai principi del Green New Deal, che ha fatto gridare, ha fatto protestare tutte le associazioni che fanno parte della campagna Cambiamo l'agricoltura, che volevano invece che i fondi comunitari fossero orientati verso il biologico, verso la riduzione tendenzialmente a zero nell'utilizzo di fertilizzanti e pesticidi chimici, insomma tutto quello che avrebbe dovuto essere un'impronta green per l'agricoltura. Non ci sarà niente di tutto questo, anche perché è stato in un modo inconsueto creata addirittura una maggioranza di blocco tra i liberali, il Partito Popolare Europeo e il gruppo socialista, che fanno una larghissima maggioranza del Parlamento, e hanno votato una risoluzione che blocca il dibattito anche all'interno del Parlamento e rende di fatto blindata questa scelta, secondo me sciagurata, sulla politica agricola comunitaria, che porterà a mantenere gli stessi livelli di impatto ambientale e le stesse problematiche relative agli allevamenti intensivi e all'agricoltura con ampio uso di pesticidi, primo tra tutti il glifosato, che nonostante gli annunci continua a rimanere in prima fila nelle vendite a livello comunitario.
Il grande ritorno del glifosato, un suo vecchio cavallo di battaglia. Senta, professor Di Stefano, le faccio una proposta. Che dice se per coerenza narrativa, nell'ambito di questo grande flusso di coscienza che questa mattina ci sta regalando, anticipiamo la rubrica Veneto, dove si parla proprio di PAC, di cui ci stava accennando adesso?
Ma molto volentieri, in effetti c'è un legame stretto, sì.
Effettivamente.
Mi piace figo e con la lucane che Gigetta damela per carità, Gigetta damela per carità, Gigetta damela per carità. Mi piace figo e con la lucane che Gigetta damela per carità, Gigetta damela per carità, per carità.
E tra l'altro i bigoli con la Luganega stanno perfettamente al centro della politica agricola comunitaria.
Sì, magari anche il risotto con il formaggio può stare molto dentro la politica agricola comunitaria, ed è questo uno dei nodi che sta emergendo, perché il Veneto, dopo la Lombardia, è una delle aree geografiche del paese dove si è spinta di più, purtroppo, proprio quella impostazione degli allevamenti intensivi, in particolare per la produzione di latte, e all'orizzonte c'è una situazione drammatica, nel senso che i prezzi stanno crollando. Il Veneto da solo produce 211.000 tonnellate di latte, questa è la produzione annua solo della provincia di Padova, ma in generale appunto il secondo produttore in Italia. E ogni litro di latte oggi viene pagato all'allevatore in media 0,38 centesimi al litro. Con questi numeri è l'allarme che viene dalle imprese di allevamento, si va completamente a gamba all'aria, cioè si rischia il fallimento. In prospettiva i prezzi appunto sono previsti in calo nella campagna 2021, oggi si parla di 0,35 centesimi al litro negli accordi che sta siglando Lactalis, che dopo l'acquisizione di Parmalat è diventato di fatto il primo acquirente di latte sul mercato italiano, e questa situazione è una situazione che è strettamente connessa agli errori fatti in passato con la politica agricola comunitaria e soprattutto con la gestione della politica agricola comunitaria da parte delle regioni del nord, in particolare Lombardia e Veneto, che hanno spinto a dismisura gli allevamenti bovini molto intensivi, molto impattanti dal punto di vista ambientale, e che già dal periodo delle quote latte sono fortemente fuori mercato. E questa, invece di affrontare questa situazione e favorire appunto l'uscita di produzione di questo modello, la PAC che è stata approvata mantiene in piedi questa realtà ancora per i prossimi 7 anni, non risolvendo i problemi, quindi aspettiamoci trattori in piazza e blocchi stradali di fronte a un'evidente situazione nella quale la responsabilità principale sta nelle politiche che vengono fatte e nelle scelte che vengono seguite per l'utilizzo dei fondi comunitari dal Veneto come da altre regioni del nord.
Copassa i vecchi, copassa i voci, pare che trema, partinghe roce, e sore si regna sincere, e pelle nere, che no gaità, e sore si regna sincere, e pelle nere, che no gaità.
Avete ascoltato Veneto, rubrica ideata, realizzata e condotta dal professor Andrea Di Stefano. Abbiamo ancora quasi 5 minuti di trasmissione. Le chiedo, da dove vogliamo ripartire? Dallo Shadows Banking, da Goldman, da MPS, dalla Saras?
Beh, potremmo ripartire da Goldman, che forse è la più rilevante dal punto di vista, come dire, avendo noi anche dedicato parecchio spazio a suo tempo al famoso scandalo del fondo sovrano della Malesia, che ha prodotto un buco ancora non completamente stimato, ma comunque superiore ai mille miliardi complessivi. Goldman sta chiudendo su diverse giurisdizioni la sua, i suoi contenziosi relativi al ruolo che avrebbe avuto appunto nella diffusione, nella costruzione appunto del cosiddetto 1MDB, questo è il nome appunto del, del fondo sovrano malese. Complessivamente sono arrivate in modo parallelo il patteggiamento da quasi 3 miliardi di dollari, 2,9 per la precisione, che l'istituto ha concordato la scorsa settimana col Dipartimento di Giustizia statunitense. Poi si aggiungono 350 milioni di dollari di multa all'unità asiatica che è stata comminata dalle autorità finanziarie di Hong Kong, e ancora la Securities and Future Commission ha sanzionato sempre l'unità Goldman per ulteriori 567 milioni di dollari. Insomma, il conto del caso malese arriverà a 5 miliardi di dollari, l'equivalente di circa 2/3 dei profitti annuali di Goldman Sachs. Questa è la dimensione drammatica del buco che è stato prodotto da questa ennesima truffa, che non poteva essere diversamente, ha visto in prima fila alcune tra le principali banche d'affari e prima tra tutte appunto Goldman Sachs.
Tra l'altro, visto che stiamo parlando di Malesia, ne approfittiamo, cogliamo l'occasione per salutare e ricordare la tigre.
Sì, la tigre malese. Sì,
Sale e scende la marea.
Sale e scende la marea? Non so nulla.
Come non sa nulla? Non lo guardava?
No.
Vede che le dice qualcosa.
No, ma non lo guardavo.
Appena detto che lo guardava. No, non c'è mica da vergognarsi se guardava Kabir Bedi.
Non me lo ricordo. Mi ricordo.
Ha rimosso tutto. Sale e scende la marea, tutto copre e tutto.
E tutto crea?
Crea, perfetto. MPS o Saras per concludere?
No, Saras. Merita Saras, perché è una novità effettivamente dell'ultima settimana. C'è stata un'inchiesta dell'autorità giudiziaria che ha portato anche a delle sequestri nell'impianto Saras di Sarroc, lo ricordiamo, in provincia di Cagliari, la grande raffineria appunto del gruppo Saras. E oggi, domani, il quotidiano pubblica un'inchiesta a firma Giovanna Fagionato e Giovanni Tizian, molto molto pesante, dall'ISIS ai clan, le ombre sul petrolio dei Morassi. Di che cosa si tratta? Della prima parte, appunto, dicevamo, che è quella che ha portato ai sequestri. Secondo la procura, il gruppo Saras avrebbe acquistato attraverso una triangolazione a Malta del petrolio che arrivava dall'Iraq e che era controllato, questo contrabbando di petrolio, perché fuori dai perimetri normali, da alcuni elementi riconducibili anche allo Stato Islamico. Ma la seconda parte è forse ancora più preoccupante, cioè nell'analisi dei pagamenti fatti da una controllata del gruppo UBI, allora all'epoca presieduto da Letizia Moratti, cioè vedova di Gianmarco Moratti, da questa UBI Factor sarebbero partiti pagamenti per intrecci ancora più gravi, e cioè intrecci in particolare che portano un soggetto considerato organico della famiglia di Cosa Nostra, Santa Paolo Ercolano, che anch'egli avrebbe avuto un ruolo nel contrabbando internazionale di petrolio, o comunque nella commercializzazione di flussi di petrolio non controllati, in particolare società che appunto avevano sempre sede a Malta e che conducono, e forse questo è l'elemento più preoccupante, questo commercio petrolifero conduce alle inchieste, a parte delle inchieste condotte da Daphne Caruana Galizia, che è stata uccisa, come noto, con un'autobomba proprio per il contenuto delle sue inchieste giornalistiche. Quindi questa indagine della Guardia di Finanza e della Procura sulle compravendite effettuate appunto dalla Saras sembra scoperchiare delle prospettive legate al commercio del petrolio che sono note, ma che di solito non vedono coinvolte aziende così importanti come appunto quella appartenente alla famiglia Moratti, che proprio, tra l'altro,
è proprio finita.
ha annunciato un nuovo piccolo socio. Basta, ho finito.
Ecco, ecco, perfetto, perché siamo già fuori di un minuto e mezzo. E tra l'altro, mentre lei parlava, hanno fatto vedere la rovesciata volante di Pelé con cui abbiamo battuto i nazisti in fuga per la vittoria. Grandissimo, grandissimo gol. Niente, volevo mandare nell'aria c'è Polline di tè di Umberto Tozzi, che mi aveva chiesto Rebotti, ma non ce la facciamo. Magari la mandiamo la settimana prossima, me lo ricordi, ok?
Va bene.
Grazie, prof. Buon fine settimana.
Grazie a voi, buon fine settimana.
Arrivederci e buona fine settimana a voi ascoltatori. Un abbraccio, ci risentiamo martedì mattina noi con il Demone del Tardi. Ciao.